Buonasera. Siamo al canto 26esimo dell'Inferno, sempre nel cerchio ottavo dei fraudolenti, in una nuova bolgia. Abbiamo visto l'ultima volta il canto dei ladri, abbiamo visto la bolgia dei ladri, la settima, siamo ora nell'ottava. L'ottava racchiude fiamme che si muovono in fondo a questa bolgia sabbiosa. Ognuna delle fiamme nasconde un peccatore, un consigliere fraudolento. Il consigliere fraudolento nasconde anch'egli la sua frode sotto le apparenze della bontà e della legalità, così come la fiamma avvolge e nasconde l'anima peccatrice. A un certo momento Dante si accorge che c'è una fiamma che ha due punte, come quella che sorse dalla pira dove furono bruciati Eteocle e Polinice, i due fratelli nemici. E in ogni religione primitiva, vero, c'è il mito della inimicizia di due fratelli. Per i greci era l'inimicizia di Eteocle e Polinice. È il simbolo della guerra civile, delle guerre fratricide e del peso di lutti e di sciagure che portano con sé. Dicono gli antichi cronisti e gli antichi mitologi che quando vennero bruciati i due fratelli che si erano uccisi reciprocamente sulle mura di Tebe, perfino la fiamma si separò con due punte. E così è questa fiamma a due punte. E Dante viene a sapere che la fiamma racchiude due consiglieri fraudolenti, Ulisse e Diomede. Ma evidentemente gli interessa la punta più alta, il corno più alto della fiamma antica, cioè Ulisse. E Virgilio domanda ad Ulisse: io vorrei sapere dove sei finito, come hai finito la vita. E quando Ulisse risponde dal verso 90 in avanti, sino alla fine del canto, c'è narrata in un modo spettacolosamente efficace, d'una evidenza e d'una drammaticità uniche, c'è, ripeto, tutta la vicenda nuova di Ulisse. Perché dico nuova? Noi abbiamo di Ulisse, o meglio gli uomini avevano di Ulisse, un'immagine sola: l'Ulisse leggendario, l'Ulisse astuto, l'Ulisse consigliere fraudolento, l'Ulisse che sapeva trovare mille astuzie per ingannare gli altri. E proprio per questo Dante ha il coraggio di punirlo, di metterlo all'inferno tra i consiglieri fraudolenti, di farlo soffrire per l'eternità. Ma Dante ci ha creato una nuova immagine d'Ulisse. L'Ulisse che, stando al racconto che ci fa egli stesso, ritornato alla sua isola di Itaca, non si ferma, ma viene ripreso dalla smania del viaggiare, dalla smania del rimettersi nel mare, di conoscere nuove terre, di strappare alla natura nuovi segreti, ed esorta i suoi compagni di tante peregrinazioni, di tante avventure, ad andare con lui a rimettersi in mare. E con quella compagna picciola va ad esplorare il Mediterraneo occidentale e vede tutte le coste di terre nuove e arriva fino alla Spagna e al Marocco, da una parte Cetta, Ceuta, dall'altra Sibiglia, Siviglia, e arriva alle colonne d'Ercole. Noi le chiamiamo oggi Stretto di Gibilterra, il termine però è venuto dopo l'invasione degli arabi, dal capo degli arabi, Gebel Tariq, Noi abbiamo fatto Gibraltar, Gibilterra, ma prima dell'invasione degli arabi, prima che il nuovo nome attecchisse in Europa, si chiamavano dagli antichi le colonne d'Ercole, perché Ercole ci aveva scritto, secondo il mito, nec plus ultra, non si va più in là, è proibito agli uomini di passare questo segno. Là cominciava l'emisfero delle acque. La terra è divisa per Dante in emisfero delle terre, in emisfero delle acque, e oltre alle colonne d'Ercole, che segnano il confine occidentale del mondo, comincia l'emisfero delle acque, in mezzo al quale sorge la montagna del Purgatorio, inaccessibile e proibita a tutte le creature. E Ulisse arriva coi suoi compagni, e quando giunge alle colonne d'Ercole dice ai suoi compagni: ebbene, dobbiamo rischiare, andiamo a cercare il mondo senza gente, di retro al sol. Andiamo a vedere dove va a coricarsi il sole, dove scompare il sole ogni sera. Seguiamo il sole, scendiamo nell'emisfero delle acque. E camminano questi vecchi e viaggiano e spingono quasi con temerarietà la loro nave, così che la nave sembra volare sulle onde. E passano le colonne d'Ercole e s'avventurano giù nell'emisfero australe. Per 5 mesi viaggiano sul mare, disperatamente soli in mezzo alla solitudine delle acque, quando vedono finalmente una montagna lontana, bruna per la distanza. È la montagna del Purgatorio. Si rallegrano, ma da quel momento dalla montagna parte una tromba d'acqua che s'avvicina. Questi uomini di Ulisse non fuggono, non si voltano. La tromba d'acqua colpisce il primo canto della loro nave, cioè la prua. Vuol dire che non si sono voltati, sono andati incontro alla morte, senza fuggire. Solleva la barca, la avvolge, la fa roteare 3 volte per aria e poi inabissarsi nel mare. E le onde del mare si chiudono, infinché il mar fu sopra noi richiuso. Dove sentite anche questo U, richiuso, della penultima sillaba, che dà proprio il suono cupo, come di una cassa da morto che viene chiusa, è la fine. E quindi vedete questa figura di Ulisse, la figura dell'esploratore, la figura dell'uomo che sfida qualunque cosa, che accetta la morte pur di cercare una spiegazione ai segreti della natura. E tanto più eroica questa figura, e tanto più bella, in quanto non è la figura di un giovane, non è l'ardimento, l'audacia di un giovane. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, dice Ulisse. Ancora più commovente, dico, più commovente, questa audacia di vecchi, questi uomini che sanno di viver poco e che immolano lietamente, vorrei dire, il resto della loro vita per poter strappare alla natura un altro dei suoi misteri. Ora questa è una seconda figura di Ulisse ed è una figura creata precisamente da Dante, e questa è la grandezza di questo canto. Dal punto di vista dunque teologico, religioso, Ulisse è condannato e all'inferno, come consigliere fraudolento. Dante non gli perdona i suoi inganni, però dal punto di vista estetico, intellettuale, Ulisse è esaltato e di Ulisse Dante crea una figura immortale. L'uomo che ha saputo avvalorare, potenziare la propria energia fino a osare ciò che fino a lui nessuno aveva osato. Ho detto che il canto comincia con una apostrofe, con una invettiva contro Firenze. Godi Fiorenza, poiché sei sì grande, ironico, che per mare, per terra batti l'ali e per lo inferno il tuo nome si spande. Tra i ladron trovai 5 cotali tuoi cittadini, eccetera. I due poeti partono, arrivano nella ottava bolgia. Passo al 25. Quant'è il villan che al poggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa. Cioè d'estate, quando il sole tiene meno nascosta, cioè mostra di più la sua faccia. Il contadino riposa sopra il poggio sulla collina. La sera, come la mosca cede alla zanzara, la sera le mosche vanno a dormire e escono le zanzare. Come la mosca cede alla zanzara, vede, il contadino vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia. Ecco, bella questa visione dall'alto della ottava bolgia, buia e tutta punteggiata di tante fiammelle che suggeriscono a Dante l'immagine delle lucciole. E ogni fiamma si muove per la gola del fosso e nessuna mostra il furto, eppure ogni fiamma un peccatore invola. 45. E il duca che mi vide tanto atteso disse: dentro dai fuochi son gli spirti, ciascun si fascia di quel che gli è inceso. E Dante dice: sì, l'avevo già capito, ma chi è quel fuoco che è diviso? E allora Virgilio dice: là dentro c'è Ulisse e Diomede e vanno insieme alla vendetta, cioè alla giustizia, come all'ira. E Virgilio aggiunge anche: quali sono le ragioni per le quali Ulisse e Diomede vengono puniti, quali sono cioè le loro astuzie, i loro consigli fraudolenti, i loro inganni. Dante naturalmente dice: sarei tanto contento di poter parlare con uno di quelli, si capisce, con Ulisse. E Virgilio gli risponde: lascia che parli io. Infatti Virgilio si rivolge alla fiamma con due punte e dice: uno di voi dovrebbe dirmi dove, sono al verso 83, dovrebbe dirmi dove per lui perduto a morir gissi, dove è finito, com'è finito. Secondo la leggenda Ulisse sarebbe rientrato dopo 10 anni di guerra a Troia e 10 anni di peregrinazioni raccontate dall'Odissea, sarebbe rientrato nella sua isola di Itaca e là sarebbe morto. Ma vorrei sapere dove è finito. Naturalmente ci vuole questa domanda per provocare poi il mito di Ulisse e il nuovo Ulisse, il racconto del nuovo Ulisse. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse, la cima della fiamma che sbatte come la fiamma battuta dal vento e fa un certo rumore che adagio adagio si trasforma in voce. Gittò voce di fuori e disse: ecco, da questo punto, verso 90, sino alla fine è Ulisse che parla e che racconta la sua vicenda e che dice che quando riuscì a sfuggire alla maga Circe, che aveva sottratto più di un anno lui e i suoi compagni presso a Gaeta, arrivò a casa. E questo concetto dell'arrivò a casa è un anello del ragionamento che manca, ma che noi dobbiamo capire. Arrivò a casa, a Itaca, e a casa non venne trattenuto però né dalla dolcezza di figlio, cioè la dolcezza che il padre prova per il figlio, per il suo figliolo, Telemaco, né dalla pietà, verso il vecchio padre, Laerte, né dall'amore verso la moglie, Penelope. E notate bene come Dante distingue e definisce questi tre sentimenti. Noi conosciamo una parola sola, amore. Invece Dante precisa: quel che il padre prova per il figlio è dolcezza, quel che il figlio prova per il vecchio padre è pietà, quel che l'uomo prova per la donna è amore. Nessuno di questi sentimenti poté trattenerlo a casa e spengere in lui l'ansia di conoscere il mondo e i vizi degli uomini e le virtù degli uomini, e perciò riprende con la sua piccola compagnia il mare e si spinge verso occidente e arriva lui e i suoi compagni vecchi e tardi di fronte alle colonne d'Ercole, allo stretto. E lì tiene un breve discorso, che è un discorso, vorrei dire, di alta cristianità. O frati, noi non siamo nati per vivere come bruti, sono soltanto i bruti Gli animali che si fermano compiaciuti e senza desideri purché abbiano da mangiare. Gli uomini debbono seguir virtù, cioè valore e conoscenza. Gli uomini debbono spingersi più in là, debbono cercare sempre qualche cosa di nuovo. E così fa acuti, così pronti, bramosi, i suoi compagni che possa non li può più trattenere e si avventano oltre le colonne d'Ercole piegando sempre verso sinistra, cioè scendendo nell'emisfero delle acque. 5 volte. Vedono adesso tutte le stelle dell'emisfero australe, dell'altro polo. Vedono il nostro polo terreno, boreale, il polo nord, basso sull'onda del mare. 5 mesi camminano e spingono la loro nave. 5 volte vedono accendersi e spengersi la luna. Poi finalmente la rivelazione, la montagna nuova, bruna, è la montagna del purgatorio, ma non ci possono arrivare, perché da quella montagna, per volere di Dio, nessun uomo può giungere vivo alla montagna del purgatorio, da quella montagna si stacca il turbine che li investe e li fa procombere. Quando mi dipartì da Circe, verso 90, che sottrasse me più di un anno, là presso a Gaeta, prima che sia Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro da me l'ardore ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore, ma misi me per l'ampio mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando giungemmo a quella foce stretta over con le signori suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciato Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia dei vostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, nati non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Li miei compagni feci io sì acuti con questa orazion picciola al cammino che appena possa li avrei trattenuti. E volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ale al folle volo sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dall'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgeva fuor dal marin suolo. 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando ne apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quale veduta non ne aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prua ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi rinchiuso. È veramente stupendo questo canto dell'audacia di questi vecchi intrepidi.